Io vi ringrazio per essere qui. Quello che vedrete oggi sarà un'oretta di chiacchierata con questo scrittore, autore olandese che si chiama Matthijs Deyn, che è un autore che ha pubblicato in Italia da pochissimo un bellissimo libro che parla di strade e parla di storie, che si chiama Per antiche strade. Ho avuto la fortuna di conoscerlo a maggio e di lavorare remotamente con lui, io da Milano, lui dall'Olanda, per un progetto che aveva a che fare con il racconto di storie legate al suo libro. Insieme a lui oggi parleremo del sogno europeo, parleremo del racconto di un sogno e di storie europee. E ho il piacere di presentarvi Matthijs Deyn. Ciao Matthijs, buongiorno!
Hello. Yes, I can hear you very well. Thank you for inviting me and hello to the audience from Amsterdam.
Buongiorno, sì, vi sento molto bene, grazie molte dell'invito e molti saluti da Amsterdam.
Quanti gradi ci sono ad Amsterdam, Matthijs?
It's about 16 degrees, I'm not sure, I have to check, but okay. It's a bit
direi,
chilly.
Direi 16 più o meno, devo guardare, freschino direi.
Eppure Matthijs, siamo nello stesso continente? Partirei col parlare di Europa e con il racconto che tu hai fatto dell'Europa. Matthijs è uno scrittore, è un documentarista audio, lavora in radio. Quando ci siamo conosciuti ci siamo accorti di avere in comune il nome e gran parte del lavoro che facciamo con la scrittura, con le parole scritte e raccontate. Lo capirete se leggerete quello che scrive Matthijs, se lo ascoltate è un po' più complicato. Io ho provato ad ascoltare un podcast che mi ha mandato, il suono è straordinario, ma essendo in olandese è un pochettino complesso da capire. Io partirei proprio dall'idea che nasce da questo libro, che ha a che fare davvero con il sogno di un continente. Matthijs, l'Europa è nata, il concetto di Europa è nato nel secondo dopoguerra con dei propositi per lo più economici, con l'idea di riprendere in mano la propria vita, la propria economia e diventare qualcosa di simile da un punto di vista economico, ma poi è diventato altro, è diventato un continente con delle idee in qualche modo comuni, con un progetto di pace comune. Questa è una cosa di cui io mi accorgo soprattutto quando vado fuori dal nostro continente. Quando sono in Italia, noi ci sentiamo in Italia più che in Europa. Quando siamo negli Stati Uniti o in Australia ci dicono «Ah, voi europei!» e noi ci ricordiamo che in qualche modo siamo europei. Che futuro ha, secondo te, questo continente, ma soprattutto che ruolo giochiamo, che ruolo gioca ognuno di noi in questo futuro? È quello di un autore come te, quello di una persona che racconta delle storie.
Well, I think that history is a very strong influence on how we look upon our continent today, and it will stay that way. It will continue to be a very strong influence on Europe as in the future.
Beh, io credo che la storia abbia un impatto molto importante sul nostro modo di vedere il nostro continente e credo che le cose rimarranno così, credo che questa forza, questa influenza che esercita la storia sulla nostra visione continuerà anche in futuro.
I think that, as Matteo mentioned, after the war, the idea of a Europe that has to cooperate had to do with economic revival and with the idea of keeping the peace in future.
Come diceva Matteo poco fa, nell'immediato dopoguerra, l'idea dell'Europa e di un'Europa cooperativa era pensata principalmente per i fini di una ripresa economica e anche per il mantenimento di una pace futura.
But as we found out, that if you want to keep the idea of Europe together, if you want to have the hearts and minds of the people in Europe from north to south, the story involves more than just economics.
Ma abbiamo scoperto che se si vuole mantenere viva quest'idea di Europa, se si vuole che siano uniti i cuori e le menti degli europei da nord a sud, è necessario mettere in campo molto di più che non la mera ripresa economica.
If you want people from all sides of Europe to adhere to the idea of Europe, we have to tell a story that's not just about money. It's not just about keeping peace, but it's also, we have to look for a story that unites us, that we have in common. And this story can only be found in our common history.
Se vogliamo appunto che i cittadini di tutta Europa aderiscano all'idea di questo progetto, allora è necessario trovare una storia, un racconto che vada oltre i motivi economici e oltre anche al progetto di pace futura, ma che sia appunto una storia che ci unisca, una storia comune, e questa storia può essere solo trovata nel nostro passato comune.
If I may add one thing. The influence of history on all people from Europe is so strong that it will linger on also in the future, and it's a big opportunity for us to feel more united, to search for stories that we have in common.
E voglio anche aggiungere che l'influenza della storia sulla popolazione europea è così forte che continuerà appunto a esercitarsi su di noi anche in futuro, rappresenta una grande opportunità per creare quest'unità.
Quando ho cominciato a leggere, a lavorare sul libro di Matteis, che appunto ho conosciuto perché ho raccontato attraverso un podcast quello che lui ha scritto in questo libro, e quindi mi ci sono immerso, l'ho studiato, ho cercato di capirlo. La prima cosa che mi è balzata alla mente, che Matteis dice molto bene, è sappiamo che gli americani in questo sono bravissimi, ciò nonostante gran parte delle strade americane hanno una super storia, hanno una grande epica. La Route 66, le strade che attraversano il continente, quelle che vanno da nord a sud, le rotte dei conquistatori, il vecchio West. Le strade europee invece no. Le strade europee, nonostante abbiano delle storie che le hanno percorse, non hanno, o perlomeno non c'è l'usanza di raccontarle. Matteis, perché? Perché le strade d'Europa, perché le nostre strade non avevano e non hanno un'epica che noi ci raccontiamo?
Because we've got the roads in Europe that match the American roads in distance, and it's, when you travel through Europe, you can travel for thousands of miles over roads that pass all kinds of borders, but the fact that it crosses all kinds of borders, there's the problem.
Beh, in realtà anche noi abbiamo le strade proprio come hanno le strade gli americani negli Stati Uniti dal punto di vista della distanza. Se si viaggia in Europa è facilissimo percorrere migliaia e migliaia di chilometri attraversando diversi confini, ma è proprio il fatto di attraversare questi confini a rappresentare il problema.
Because take for instance the E25. It starts here in Amsterdam, and it ends in, I think, Brindisi or Palermo. I'm not sure. I think Palermo. Whose road is it? Is it a Dutch road? Is it a Belgian road, a French road, a Swiss road, or an Italian road? Well, it is a European road. But who are the Europeans? Yeah, I'll leave you to translate and then I'll carry on.
Per esempio, prendiamo la E25, una strada che inizia ad Amsterdam e finisce, non so se Brindisi o Palermo, ma credo a Palermo. Beh, di chi è questa strada? È una strada olandese, belga, francese, svizzera, italiana? È una strada europea, ma chi sono appunto gli europei?
When you look at America, the great roads and the great railroads as well, they were an instrument in nation building. So the epic stories of the big roads in America, they are a metaphor for the unification of the land, for the not for the Indians, but for the well, for the conquerors of the land of America, and that's a big difference.
Se guardiamo invece gli Stati Uniti, le grandi strade, ma anche le grandi vie ferroviarie, rappresentano una parte costitutiva proprio della costruzione della nazione. Quindi l'epica americana delle strade è di fatto una metafora per questo processo di unificazione della nazione. Questo naturalmente non coinvolge gli indiani d'America, ma dal punto di vista dei conquistatori sì, è così che si è creato il paese, e questa rappresenta una differenza importante.
The Americans have built the roads, and with building the roads, they built it America. But in Europe, the roads were already there. And the road that starts in our country crosses a border with another country. And with this other country, we've had rows, we've had wars. So, and the big roads were also the roads that facilitated the armies to go through to march through our continent. That's why the great routes that were sometimes actually bad news.
Negli Stati Uniti, appunto, i cittadini, gli americani, hanno costruito le strade costruendo appunto l'America, ma nel caso dell'Europa le strade c'erano già. E quindi una strada che appunto comincia nel nostro paese, ma attraversando un confine arriva a un altro paese, genera un senso di non genera questo senso di appartenenza. Inoltre sono paesi che sono stati nella storia divisi da guerre, da conflitti, e appunto strade anche che erano utilizzate per facilitare il passaggio degli eserciti proprio nel momento di questi conflitti, e per questo motivo le grandi rotte europee sono state spesso percepite come un sinonimo di cattive notizie.
Matei, poco fa ti sei fatto la domanda chiedendoti che strada è quella, è una strada olandese, è una strada tedesca, è una strada italiana, è una strada europea, ok? Chi siamo noi europei? Questa è una domanda che probabilmente tutti noi ci siamo fatti questa primavera. Il Covid-19, tra i vari, diciamo, casini che ha fatto in giro per il mondo, ha incasinato questo continente non poco. Ed è stato un momento in cui il tema dei confini è tornato a essere non solo scottante, ma molto presente nella vita di ognuno di noi. Io fino a febbraio potevo andare ovunque in questo continente. Con il mese di aprile io non potevo uscire dalla mia regione, che era la regione Lombardia. Di tutto il lockdown, io la data che ricordo meglio è la data del 3 di giugno, perché il 3 di giugno la Lombardia, che tu non lo saprai, ma era considerata la regione appestata di questo paese, e io ho provato l'ebbrezza di essere considerato un appestato quando sono uscito dalla regione. Non so se c'è qualche lombardo qua, quella sensazione è stata... non so se ci ha insegnato qualcosa. Io continuo a pensare che non abbiamo imparato e non impareremo niente e non ne usciremo migliori, ma il 3 di giugno è stato il giorno in cui io sono potuto uscire dalla mia regione e andare in Friuli, che è un'altra regione che sta più a est, dove è originaria la mia compagna, e abbiamo raggiunto sua madre in Friuli. E sembrava un viaggio straordinario. E uscire dai confini di Milano e della Lombardia è davvero stato quasi inebriante, il 3 di giugno del 2020. Che cosa abbiamo capito, se abbiamo capito qualcosa, di questa Europa, del sogno di un'Europa ipotetica e futura a causa di questa pandemia?
This is a similar story for me, that when the lockdown was lifted a bit and I was finally able to travel to Germany, because I'm working on a book on the River Rhine, which is a very European river that goes that unites our countries, and I felt really elated and very excited to be able to go to Germany.
Beh, io ho vissuto un'esperienza molto simile quando il lockdown si è un po' allentato e ho potuto andare in Germania, perché sto lavorando a un libro sul fiume Reno, questo fiume europeo che unisce i nostri due paesi, e davvero anch'io ho avvertito questo senso di grande eccitazione nell'attraversare il confine per andare in Germania.
I think that I felt two things. First, the treasure of being able to travel freely in Europe, which is a treasure that is that we all have in common, and the fact that on the other side of the border, which was suddenly there again, like in my youth, the people had the same issues as I had had in the months past. So it was a wake-up call for what we have in common, and a wake-up call for what we hold dear, namely to be able to travel in Europe.
Ma ci sono due cose che ho pensato. Innanzitutto, la consapevolezza di quanto è preziosa la possibilità di viaggiare liberamente in Europa, e questa possibilità è una possibilità che tutti noi europei abbiamo in comune. E la seconda cosa è il pensiero che, al di là di questi confini che appunto erano tornati improvvisamente ad esistere come quando io ero giovane, al di là di questi confini le persone avevano le stesse problematiche che avevo io, e quindi in questo senso è stato come una sorta di risveglia, di allarme, per ricordare le cose che abbiamo in comune e quanto dobbiamo averle care.
And I feel sorry for you, Matteo, that you were separated from your girlfriend. I live with my wife, my boys and my dog, so I was fine. But
io vivevo con la mia fidanzata, abbiamo solo raggiunto, e anche con il nostro cane, quindi eravamo tranquilli anche noi. Matteo, grazie per la tua vicinanza. Abbiamo solo raggiunto mia suocera, che ha un ristorante, e quindi finalmente ho smesso di cucinare dopo 2 mesi di lockdown.
Oh, I see. Okay. Oh, that's a great story.
Questo è molto meglio.
I wonder, Matteo, like here, we were forced to live an old-fashioned life in that sense, that most of the people around me also, they were more focused on living in the house, of being together, and for all the bad things that came from COVID. I thought that was not so bad. I've got a good for the togetherness. I've quite fond memories. Do you share that? Do you have the same in Italy?
Mi chiedevo questo, Matteo, e ti volevo chiedere, appunto, siamo stati tutti costretti a vivere durante il lockdown tornando a una sorta di vecchio stile, diciamo, una vita d'altri tempi, nel senso che ci siamo molto di più concentrati tutti sulla vita casalinga, sullo stare insieme, e devo dire che con tutte le cose terribili che ci ha portato il Covid, questo aspetto non l'ho trovato così male, questo aspetto proprio della togetherness, dello stare insieme. Devo confessare di avere in realtà anche dei bei ricordi, è così anche per te?
Io sono molto fortunato perché ho una relazione molto fresca con la mia compagna, stiamo insieme da un anno, quindi è stato idilliaco quasi. Tutt'al più, e qui confesso una cosa personale, poco prima che cominciasse il lockdown abbiamo scoperto di aspettare un figlio e quindi quei mesi sono stati, diciamo, pieni di emozioni, di nausee.
Wow.
È stato un lockdown che ci ricorderemo non solo perché eravamo chiusi in casa. Oltre a questo, io ho avuto la fortuna di continuare a lavorare perché, come sai, lavoro per una radio italiana e il lavoro che faccio è un lavoro di racconto di storie e ho continuato a farlo in sostanza da casa mia ricevere e raccontare delle storie ti dà una posizione privilegiata perché puoi osservare le cose che in quel caso non potevamo osservare perché eravamo chiusi in casa e ho ricevuto tantissime storie legate alla quarantena, come la si chiamava qua in quel periodo, di persone che erano costrette in casa, di persone che erano costrette a uscire perché il lavoro le chiamava fuori, di persone che, come dici tu, hanno riscoperto, mi ricordo un padre che era un padre molto impegnato con il lavoro, che grazie a questo starsene a casa mi diceva ho scoperto non solo di avere un figlio di 3 anni, ma di avere mancato di rispetto a mia figlia più grande, che non ho curato come avrei dovuto. Quindi era, diciamo, una forma di quasi di epifanica. Poi purtroppo, come sai, i dati delle violenze domestiche durante quel periodo, come non so se lo sai, però in Italia, ahimè, sono drasticamente aumentati, quindi quello è stato un ulteriore problema. La fortuna che ho avuto è stata però che mi hanno tenuto molto compagnia le storie del tuo libro, le storie che hai raccontato per queste 6 strade che hai raccontato, e io vorrei chiedertene una in particolare, che è quella a cui sono più affezionato. Ce ne sono davvero tantissime storie bellissime che racconta Matteis. Una tra tutti è quella di questa, forse la prima esploratrice europea, che si chiama Gudrid Torbjarnardottir. Non so come ho fatto a dirlo adesso, è islandese e sposa 3 uomini diversi, sopravvive a 3 uomini diversi, probabilmente è la prima donna a mettere piede negli Stati Uniti, poi torna e diventa cattolica e fa un pellegrinaggio verso Roma e a piedi dall'Islanda arriva a Roma, e c'è un momento che io mi immagino svolgersi qua, a pochi chilometri da qua, perché mi ha ricordato i momenti che io vivevo quando ero un ragazzo e da Romentino, che è un paese della provincia di Novara, in mezzo alle risaie dove sono nato e cresciuto, a fine luglio i miei genitori mi portavano al mare e facevano la cisa, ovviamente, e per me questo era il posto in cui io intravedevo il mare là in fondo. E in quel passaggio di Matteis c'è il racconto di questa donna che arriva e vede il Mediterraneo per la prima volta. E si ferma e osserva il mare e sente l'odore che c'è nell'aria in questi posti, in questo paese. L'odore che ha il Mediterraneo qui è difficile trovarlo in riva a qualsiasi altro mare. E si sente che Matteis lo conosce. Ma non è di Gudrid Torbjarnardottir, e l'ho detto 2 volte. La storia che vorrei chiedere a Matteis, ma la storia di Bulla Felix, che è l'italiano di cui lui parla. Dimmi qualcosa di Bulla Felix e dimmi che è il tuo personaggio preferito anche per quanto ti riguarda, Matteis.
First, I'll tell about Bulla, but first, Matteo, congratulations with the fact that you're expecting a child.
Adesso ti dico di Bulla Felix, ma prima di tutto congratulazioni, Matteo, questa bella notizia che avrai un bambino.
I expect that there will be lots of quarantine children, so he'll have friends to play with.
Penso che la quarantena abbia prodotto moltissimi bambini, quindi credo che tuo figlio avrà tantissimi compagni di gioco.
Bulla Felix is a a highwayman, I think you call it in English. I hope you you know what I mean. A highwayman is a good.
Highwayman.
A robber.
Ah, okay, un ladro. Yes.
Yeah?
Okay.
Okay. And he lives around the year 200, and he is mentioned by Dio, who was born in Byzantium, but he was a Roman senator, and he was a friend of Septimus Severus. And we know of the existence of Bulla through Dio.
Allora, Bulla Felix era un ladro, vissuto intorno all'anno 200, nominato da Dio, si chiama così?
We didn't get the name.
Of the senator, born in Byzantium. How do you... Aspetta, no, scusate.
I'm so... I've written the book a couple of years ago. I think it's Dio, D-E-O, D-I-O, Dio.
Lui proprio. Parliamo di lui.
Oh, Dio. No,
no,
he
no,
wasn't
no.
a god. He was a mere mortal human. Oh, is he?
Ma non è così importante, direi. Cioè, l'importante è sapere che era un ladro, giusto?
No, no. Well, he was a senator and he was a historian as well. I'm looking it up. What his exact name was? I'm sorry that I haven't got a talent for names, I'm very sorry to say.
But adesso guardo.
He, in his histories, Bulla is mentioned. And Bulla is had for a couple of years was dominating and robbing people on the Via Appia.
Okay. Appunto, è... menzionato da questo senatore, di cui adesso recupereremo forse il nome, e Bulla appunto era, dominava e saccheggiava sulla Via Appia.
And what he did was he freed slaves, even from the palace of the emperor. And he took and these slaves were he used the slaves as a kind of an intelligence agency. These slaves were posted all along the Via Appia for him to give intelligence on who was traveling when and where.
E appunto l'altra sua attività, anzi la sua attività principale. Era quella di liberare gli schiavi, anche dal palazzo dell'imperatore, e usava questi schiavi come una sorta di agenzia di servizi segreti, quindi li posizionava lungo la Via Appia per ottenere da questi schiavi liberati le informazioni su chi stesse viaggiando dove.
Intanto abbiamo il nome, Cassio Dione.
The historian was Cassio Dione?
Yes.
I think...
He's like a big god. Dione, you know.
Oh well.
No, it's just Italian stuff. Okay. So
we are the same, but we are different as well. the way the senator, the historian describes Bulla is as a kind of a Robin Hood. He stole from the rich. And he gave to the poor, but perhaps you can translate that.
Di fatto, questo senatore, appunto Dione, descrive Bulla Felix come una sorta di Robin Hood che rubava ai ricchi per dare ai poveri.
There were two main roads from Rome to the south. That was the Via Appia, and there was also a coast road that went parallel on the Via Appia. The people that, when you traveled those two roads, it was, you know beforehand when somebody would be where. So with the roads that came, that were built into Italy, there was also, with the roads came voorspelbaarheid. Oh, hoe zeg je dat nou? Eens even kijken, hoe zeg je dat?
Ah, oké, okay. Nou, ora abbiamo capito.
I'm searching a word, but you could predict, predictability.
Oké.
Okay. With the roads came predictability, and you knew when somebody started from Rome, a rich gentleman, which went to Brindisi, you knew when he would be where.
C'erano due strade principali che da Roma partivano verso sud. Una era la Via Appia e l'altra era una via costiera che era di fatto parallela alla Via Appia. E quando si viaggiava appunto lungo queste due strade era possibile sapere chi si trovava dove. E appunto con la costruzione di queste strade sul territorio italiano è nata anche la possibilità di prevedere, appunto, sapere se un ricco gentiluomo lasciava la città di Roma dirigendosi a sud, sapere dove si sarebbe trovato in quale momento.
Bulla Felix knew when rich people were where on Via Appia, and he was a master of disguise. So you didn't know that you were robbed till you realized that you were robbed.
Bulla Felix sapeva quindi esattamente dove si trovavano i ricchi che attraversavano queste strade, ed era anche un grande mago del travestimento, e quindi non sapevi di essere stato derubato finché non lo scoprivi.
He disguised it as people that were working on the roads, or that situations that appeared very normal turned suddenly into a robbery. But he was not a man that he didn't kill his subjects. He bound them. He used ropes and he took half of what they had and left half in their possession.
Si travestiva ad esempio come operaio, o comunque creava una situazione di apparente normalità che all'improvviso si trasformava invece in un furto. E l'altra cosa è che lui non uccideva le sue vittime, le legava con delle corde e stava attento a prendere la metà del patrimonio del malcapitato, lasciandogliele l'altra metà.
Matthijs,
when he robbed the people, when the robbery was over, he disappeared sideways, because with the roads, Rome wanted to control Italy. But with the road, you only control the road. But when you turn left or you turn right, Rome was very far away.
E quando appunto una volta derubate le sue vittime, Bulla Felix spariva per le vie laterali, perché Roma voleva controllare il territorio italiano attraverso le strade, ma in realtà con le strade si controllavano solo quelle strade. Nel momento in cui si andava verso destra o verso sinistra era impossibile ritrovarlo.
Matthijs, posso chiederti una cosa riguardo alla letteratura di viaggio? Perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo e volevo chiederti ancora due o tre cose.
Ok.
Nel 1820, 1830, quando Goethe viene in Italia e scrive Il viaggio in Italia, quel libro ha un enorme senso da un punto di vista della letteratura e del passaggio di informazione. Financo uno svizzero non era mai stato a Napoli, probabilmente. Pochissime persone, pochissimi austriaci, pochissimi tedeschi conoscevano l'Italia. E quel libro era un meraviglioso diario che presentava questo paese. Oggi, o meglio, fino al febbraio 2020, noi con 19,90 euro potevamo volare ovunque in questo continente. Non so se torneremo a farlo, ovviamente credo di sì, e lo spero, e avremo modo di incontrarci finalmente. Ma al netto del Covid, cioè se continuiamo a considerare che oggi noi possiamo spostarci in Europa e quindi possiamo conoscere un luogo dopo 2 ore di volo, che senso ha scrivere di viaggi, scrivere storie di viaggio? Come è cambiata la letteratura legata alla narrazione di un viaggio e di un luogo sconosciuto?
Well, firstly, I noticed that you are in your question, you are taking the plane, and you said after a 2-hour flight, you can visit any place in Europe. I think that when you really want to know Europe, it's better not to fly, not to take a plane, but to stay on the ground and look about.
Ma noto che nella tua domanda appunto tu facevi riferimento all'aereo, no? Dicevi, beh, dopo un volo di 2 ore posso visitare un qualsiasi luogo del continente, ma in realtà io credo che se davvero vuoi visitare un posto è meglio non volare, è meglio restare a terra e guardarsi intorno.
Because what I discovered in writing this book is that the landscape of Europe is an archive as well, because when you travel by train or hitchhiking or by car, then you notice that there are walls in Europe, rivers in Europe that our ancestors from centuries past have also experienced and traveled. And if I may add, if you can, the looking around in this constant archive that we have in common with our predecessors, we tell and retell and retell the stories that made us who we are, and that will be this will be very important. Now and in a century and a century after that, that will never go away.
Perché quello che ho scoperto proprio scrivendo questo libro è che il paesaggio europeo costituisce un vero e proprio archivio, e viaggiando in treno o con l'autostop o in macchina ti accorgi e attraversi fiumi e strade che sono le stesse strade, gli stessi fiumi che vedevano i nostri antenati. E quindi guardandosi intorno in questo archivio che condividiamo con i nostri antenati è un modo di continuare a raccontare e riraccontare la storia che ci dice chi siamo. E questo è molto importante oggi e resterà altrettanto importante anche nei secoli futuri. È una cosa che non andrà via.
When my daughter married 2 years ago, and she's from a millennial, she's a millennial, she's born in 1991, and she traveled, she mostly traveled by plane. She married a guy who had an English father, an American mother, and friends all over the globe, so they decided to marry in Croatia. And I said, I will bring you to the place where you will marry, but we'll go together, not in a plane, but by car, and we will have a look in Europe. And that was for the first time that I was able to show her Europe as a continent with its own characteristics.
Ho una figlia. che si è sposata 2 anni fa. Lei è una millennial, è nata nel 1991, ha sempre viaggiato molto usando l'aereo e si è sposata appunto con un ragazzo che ha il padre inglese e la madre americana, hanno amici in tutto il mondo e hanno deciso di sposarsi in Croazia. E io le ho detto, va bene, ti porto, ma non in aereo, ti porto in macchina e così ti faccio vedere, ti do l'opportunità di guardare l'Europa. E per la prima volta ho potuto farle vedere e mostrarle questo continente che ha le sue caratteristiche proprie.
And we followed the Rhine, and we came to the Alps, and we could see with our own eyes that there is a wall in Europe, that there is a north, and when you go over the wall from the Alps, you come in the south, the houses change, the kitchen change, and we went to Ancona and we crossed the Adriatic to Split, and it was a wonderful voyage, it was wonderful for me, of course, to be with my daughter for a couple of days, but it was also an affirmation of what we have in common. And I think, even though you can go everywhere and you can see on internet and Europe has no secrets anymore, but to travel and to feel how the landscape changes and what it's got to do with you as a European, that will always be a story that can be told and retold and retold.
Abbiamo seguito il Reno, abbiamo attraversato le Alpi. Mia figlia ha potuto constatare con i suoi occhi che esiste un muro di separazione, appunto, che separa il nord dal sud dell'Europa e che una volta valicato questo muro cambiano le case, cambiano le cucine all'interno delle case. Siamo arrivati ad Ancona, abbiamo attraversato l'Adriatico per arrivare a Spalato ed è stata un'esperienza davvero meravigliosa per me, naturalmente la possibilità di passare qualche giorno con mia figlia, ma anche un'affermazione fatta insieme a lei delle cose che ci accomunano. È appunto l'idea che è vero che si può andare dovunque, che internet ci apre tutte le porte, che l'Europa non ha più segreti, ma è altrettanto vero che viaggiare invece osservando i cambiamenti e le trasformazioni del paesaggio ci dice molto su quello che noi siamo, molto su quello che siamo in quanto europei, e questa ancora una volta è una storia che può essere raccontata e riraccontata all'infinito.
Matteis, non è che hai paura di volare?
Yes.
Un'ultima cosa prima di salutarti, ringraziarti e liberare. Ci sono 30 gradi a Sarzana, qua sotto credo ce ne siano 40. Questa è una delle differenze tra noi e voi. No, anzi, ecco, prima di chiudere, una curiosità, che è proprio una domanda, il grado zero dell'europeismo. Come vedono gli olandesi gli italiani? Anzi, come vedono voi europei del nord? Come vedete noi europei del sud?
Yes, I can hear the audience. It's a great question. Luckily, if you'd asked me this 2 months ago, I would be at a loss of words because I'm a bit ashamed of how our politicians have handled the whole affair of relief fund for Southern Europe. I'm not in a position to apologize, but I do it anyway.
Se tu è una bellissima domanda. Se tu mi avessi fatto questa domanda 2 mesi fa, io sarei stato soprattutto sopraffatto dalla vergogna per come i nostri politici hanno gestito tutta la questione della riduzione del debito e del fondo europeo, e per quanto io non sia nella posizione di potervi chiedere scusa, lo faccio comunque.
I think what went wrong there is that, as we've talked about in the beginning of our conversation, Matteo, that it was quite a bureaucratic way of looking at Europe as a mere economical thing. But and when you look at it as Europe as just an economical construct, then there are, of course, big differences between how finances have been managed in the past in the north and in the south. Perhaps you can yes. Translate this first.
Credo che quello che è andato storto ci rimanda a quello che dicevamo all'inizio della nostra conversazione oggi, Matteo, e cioè rimanda a un modo burocratico di vedere e interpretare l'Europa come un mero progetto economico. E naturalmente, se questo è il modo di vedere l'Europa, allora riscontriamo molte differenze fra come sono state gestite in passato le finanze nel nord e nel sud dell'Europa.
But in times of need, you learn to know your friends. This is a Dutch saying. I'm not sure if there's an Italian saying that's like that as well. And in times of need, you have to be there regardless of your differences. And it was, it should have been a time in which you can see we have differences, but if need be, we are there for each other because we share a common fate and we share a common humanity. And that, It was one of the few opportunities where you can see that no matter the differences, when there's a disaster, we help each other.
Ma nel momento del bisogno capisci chi ti è amico, questo è un detto olandese che ha un suo equivalente anche in italiano, e quindi penso che avremmo dovuto esserci al di là delle differenze, a prescindere dalle differenze, è così che deve essere. Per quanto ci possano essere delle differenze, è necessario esserci per l'altro, perché condividiamo un destino e un'umanità comune. Questo era davvero uno dei pochi momenti di opportunità, proprio di vedere e di mettere alla prova il fatto che, al di là delle differenze, nei momenti di grave difficoltà occorre aiutarsi a vicenda.
Can I add one thing? And of course, I hope that this Dutch book about Europe has has made clear that there are different views from the north as well, which underline what we have in common.
E naturalmente io spero che questo libro olandese che tratta dell'Europa e parla di Europa evidenzi e dimostri il fatto che a nord ci sono anche punti di vista diversi che si concentrano su tutto ciò che abbiamo in comune.
Matteo, sull'ultima cosa. Venendo qui questa mattina ascoltavo la radio e durante un giornale radio ho sentito un ministro italiano a un convegno italiano, non so quale, dire sostanzialmente, parlando di immigrazione, dire noi non possiamo non aiutare queste barche che arrivano, dobbiamo impedirgli di partire. Come se fosse possibile dire a qualcuno che vuole cercare una vita migliore, anche qualcuno che non è in pericolo di vita, qualcuno che vuole cercare una vita migliore, digli no, tu non parti, perché la tua vita migliore ce l'ho io e tu non puoi prenderti la vita migliore tua perché è la mia. In questo contesto extraeuropeo, ma di fatto anche europeo, che senso ha? Ha ancora senso parlare di confini?
There's a chapter in let me say, two things. Every family story, when you go far enough back, becomes a travel story. The first humans came to Europe from Asia and Africa. From this happened 1 million years ago. And from that time on, immigration has been an integral part of the identity of Europe. It can be a strain sometimes, but it has made Europe to what it is, and it will always and it will remain a factor in our life. So you have to help each other to manage immigration. You have to divide the burden. You can't say, like the politicians in Holland, that we don't even want the children from Greece in dire circumstances to come to Holland. It's one of the things that makes me very angry. I won't spoil the party now. So immigration has been in all the stories, nearly all the stories I've been telling in the book, immigration is either on the foreground or the background. And we have to manage that. You have to live with it, and you have to find a solution for the people coming in.
Ci sono due cose. Tutte le storie di tutte le famiglie, se si risale sufficientemente indietro nel passato, tutte queste storie hanno a che vedere con un viaggio. I primi esseri umani sono arrivati in Europa dall'Asia e dall'Africa, e questo succedeva 1 milione di anni fa, e da allora l'immigrazione è sempre stata parte integrante dell'identità europea. Qualche volta ci sono state difficoltà, ma di fatto è ciò che ha creato l'Europa. È un fattore assolutamente presente nelle nostre vite e credo davvero che si debba aiutarsi a vicenda a gestire il tema dell'immigrazione, dividendo il carico. Non penso assolutamente come i nostri politici olandesi che non dobbiamo nemmeno accettare di accogliere bambini dalla Grecia che sono in estrema difficoltà. Questa è una cosa che mi fa arrabbiare moltissimo, non voglio rovinare la festa, ma davvero voglio ricordare che l'immigrazione è presente in tutte le storie, che siano nel primo piano, qualche volta l'immigrazione si trova sullo sfondo, ma c'è sempre. È un fatto che dobbiamo accettare e dobbiamo trovare una soluzione per queste persone.
Matteis, se non ricordo male, Tolstoi diceva esistono solo due grandi categorie di storie. La storia che racconta di un viaggio e la storia di uno straniero che arriva in città. Grazie per aver scritto delle storie che ci fanno sentire a casa, ma che raccontano di un viaggio. Matteis Dein.
Grazie mille.
Grazie mille a Sonia. Ci vediamo ad Amsterdam.
The sound is gone.
Non l'ha sentito. Ora sento.
The sound is gone.
But ti sentiamo.
There you are again. No. I just the sound. I couldn't hear anything.
Non potevo più sentire niente.
Perfetto. Solo, molti applausi. Grazie ancora. Ciao, Matteis.
Okay. Thank you.